Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io vi parlerò delle linee guida del Garante per posta elettronica e internet. Si tratta di un documento che è stato emanato il 1 marzo del 2007, documento del Garante per la protezione dei dati personali. Io ho messo questa vignetta subito all'inizio perché in qualche modo forse è difficile capire a questo punto chi è il signore più grosso e quello più piccolino, perché sicuramente questo provvedimento gira un po', no, le parti tra il datore di lavoro e il lavoratore, quindi è difficile capire chi è il datore di lavoro. Questa ovviamente è una battuta, però sicuramente questo provvedimento dà degli strumenti importanti al lavoratore che c'erano anche prima, cosa che io voglio sottolineare, perché non è che il provvedimento del Garante ha inventato qualcosa di nuovo e neanche lo potrebbe fare in sostanza, quindi ovviamente lui non fa altro che spiegare delle leggi, delle regole che c'erano già prima. Tant'è che le linee guida fanno riferimento ad altre discipline di settore. Alcune sono fatte salve dal codice, infatti abbiamo il famoso articolo 113 e 114 che parlano proprio di controllo a distanza e divieto delle indagini sulle opinioni dei lavoratori e poi ovviamente a tutta quella che è la normativa dello statuto dei lavoratori. Io appunto ho ripreso l'articolo 113 e 114 del codice privacy, che sono gli articoli ai quali le linee guida fanno riferimento, linee guida che appunto, ripeto, hanno sempre come punto di riferimento degli articoli precisi di legge. Io ho voluto nell'ambito della presentazione richiamare slide, per ogni slide, quando entreremo nel merito delle linee guida, gli articoli di riferimento, in modo tale che non sembri che si sia inventato qualcosa di nuovo, il che non è, secondo me. Poi ci potrà essere polemica sul punto, ma insomma mi sembra che il Garante abbia voluto dare dei suggerimenti, un aiuto. Sicuramente nei compiti del Garante c'è anche quello di emanare degli atti a carattere autoritativo e anche che contengano delle decisioni, sicuramente, però il riferimento è sempre la legge, perché ovviamente non si tratta del legislatore. Per quanto riguarda l'articolo 8, che è espressamente richiamato, avete visto, dall'articolo 113 del codice privacy, l'articolo 8 è l'articolo 8 del famoso statuto dei lavoratori, articolo 8 quindi della legge 300 del 70. È fatto divieto al datore di lavoro ai fini dell'assunzione, come nello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini anche a mezzo di terzi sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore. E questo appunto è un punto di riferimento importante. Poi abbiamo l'articolo 4, che forse ci interessa ancora di più, in cui abbiamo due commi. Nel primo comma abbiamo un divieto assoluto e nel secondo un divieto relativo. Parliamo sempre della legge, mi raccomando. Nel primo comma si dice: è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dei lavoratori. Quindi è vietato controllare a distanza i lavoratori. Questo lo dice lo statuto, lo dice l'articolo 4, già ormai da 37 anni. Il secondo comma però ci dice che gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive, ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati solo previo accordo con i sindacati oppure, in mancanza di questi, con le commissioni interne. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del Lavoro, dettando, ove occorre, le modalità per l'uso di tali impianti. Quindi qui c'è un divieto relativo sostanzialmente, nel senso che qualora ci siano esigenze organizzative e produttive, si possono installare apparecchiature che abbiano ovviamente una finalità diversa, che sia una finalità appunto organizzativa, di sicurezza, una finalità assolutamente diversa, ma che in seconda battuta, diciamo, potrebbero anche controllare il lavoratore, ma quello deve essere un controllo appunto preterintenzionale, cioè non voluto dal datore di lavoro. Il datore di lavoro installa queste apparecchiature con lo scopo di difendere il suo patrimonio aziendale, di prevenire reati e quindi per ragioni organizzative, produttive e di sicurezza. Okay? Questi sono i dati di fatto. Ho fatto una carrellata della giurisprudenza, ovviamente non entrerò nel merito delle singole sentenze perché altrimenti diventa una cosa un po' troppo lunga, ovviamente questo materiale sarà disponibile sul sito, io l'ho voluto semplicemente riportare per far notare che c'è stata giurisprudenza contrastante fino ad oggi, quindi su queste materie non si può certamente dire che c'era accordo nella giurisprudenza. Quindi, come potete vedere, abbiamo dei casi in cui è stata data ragione al datore di lavoro, altri casi in cui è stato dato ragione al lavoratore, anche le motivazioni sono le più disparate, in alcuni casi perché non si riteneva applicato l'articolo 4, in altri casi non si prescindeva dall'articolo 4 perché si riteneva che non fosse applicabile nel caso concreto. Insomma, c'è stato veramente una giurisprudenza molto molto diversa, molto in contrasto l'una con l'altra. Il garante quindi, un'altra cosa, scusate, un'altra premessa prima di entrare nelle linee guida vere e proprie. Il garante si è espresso nel 2006 con un provvedimento ad hoc sulla navigazione internet. Era un provvedimento di risposta a un ricorso. Voi sapete che si può fare ricorso al garante quando si ritenga che siano stati lesi dei diritti, diritti alla privacy, e quindi nel caso in cui sono stati trattati illecitamente i propri dati. Questo lavoratore aveva fatto ricorso al garante e sostanzialmente il garante gli ha dato ragione, ovviamente nei limiti di quelli che sono i suoi compiti, perché voi sapete non è il giudice ordinario, quindi non può decidere sul risarcimento del danno, ma può sicuramente decidere se il trattamento era illecito o non era illecito. In quel caso ha ritenuto che il trattamento fosse illecito, ha dato ragione al lavoratore nonostante lo stesso non avesse accesso a internet, cioè non ce lo doveva avere per mansioni, lo strumento utilizzato, come vi ho detto, era un ricorso, e una delle motivazioni più importanti è che mancava l'informativa e il consenso e si trattava di dati sensibili, perché erano navigazioni su siti pornografici e navigazioni che insomma lui non avrebbe dovuto fare. Questa è la premessa per dirvi che appunto c'è stata giurisprudenza, provvedimenti del garante, questo molto importante sicuramente, dopodiché siamo arrivati alle linee guida. Linee guida che sono il risultato, una risposta, diciamo, del garante a una serie di reclami, segnalazioni, quesiti, ricorsi. Quindi diciamo che il garante è intervenuto con un provvedimento che tutto sommato non si aspettava nessuno, non so i colleghi cosa mi possono dire sull'argomento, cioè ce l'aspettavamo nel momento in cui lui l'ha annunciato, però non era previsto, perché erano già previsti altri due provvedimenti che però hanno carattere assolutamente diverso, che sono i codici deontologici, di cui al 111 e al 113, uno sui rapporti di lavoro e l'altro sulle comunicazioni elettroniche in generale. Quindi si pensava che il luogo ideale fosse quello, no? Per parlare di queste cose. Invece improvvisamente il garante è intervenuto con questo provvedimento del 1 marzo, che secondo me è un buon provvedimento e soprattutto fa un po' di chiarezza in un po' questo macello, scusatemi la parola non propriamente tecnica, ma insomma perché ci sono tante leggi che impattano su questa materia, e voi sapete appunto statuto dei lavoratori, addirittura la Costituzione, il codice privacy, quindi è difficile capire come muoversi, quindi il garante dà sicuramente dei suggerimenti preziosi. Allora, quello che vi dicevo prima, noi adesso entriamo nel merito del delle linee guida. Il riferimento normativo l'ho voluto mettere sempre per far capire che quando ha scritto queste cose aveva in mente dei riferimenti normativi, degli articoli precisi. Allora, il garante dice: i trattamenti devono rispettare i principi previsti dal codice, principi che sono quelli di cui all'articolo 3 e i principi previsti dall'articolo 11 del codice privacy. Per quanto riguarda l'articolo 3, bisogna rispettare il principio di necessità, secondo cui i sistemi informativi e programmi informatici devono essere configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi in relazione alle finalità perseguite. Quindi, in base al principio di necessità, occorre utilizzare i dati solo quando effettivamente necessari al trattamento svolto e le modalità devono essere tali da ricondurre all'identificazione dell'interessato solo quando necessario. Quindi sostanzialmente bisogna agire in via preventiva. Vedremo come. Il datore di lavoro deve fare il possibile per evitare trattamenti illeciti da parte sua. Principio di correttezza, sempre contenuto nell'articolo 11, secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti devono essere rese note ai lavoratori. Perché le nuove tecnologie permettono dei trattamenti ulteriori rispetto a quelli ordinariamente previsti nell'attività lavorativa e quindi non bisogna fare qualcosa che il lavoratore non sappia. E questo è il principio per cui occorre fare un disciplinare interno, chiamiamolo policy aziendale, chiamiamolo regolamento aziendale. Il nome può essere il più diverso, lui lo chiama disciplinare interno se non erro, e anche l'informativa, attenzione, il fatto di fare il disciplinare interno non comporta la mancanza dell'informativa, devono essere fatte tutte e due le cose. Chiaramente il disciplinare interno è una cosa molto più complessa, che vi spiegherà più tardi e meglio la mia collega, l'avvocato Laura Lecchi, io cerco di darvi una visione generale della cosa, però anche l'informativa, attenzione, non è che con il disciplinare interno ci fermiamo lì, abbiamo bisogno anche dell'informativa che deve sostanzialmente ripetere, ovviamente informativa ai dipendenti, stiamo parlando di lavoratori, deve ripetere un pochino le cose principe del disciplinare interno. Ancora si sottolinea il principio di pertinenza e non eccedenza. Il datore di lavoro deve trattare i dati nella misura meno invasiva possibile. Le attività di monitoraggio devono essere svolte solo da soggetti preposti ed essere mirati all'area di rischio, tenendo conto della normativa sulla protezione dei dati e il principio della segretezza della corrispondenza. Vedete che torniamo a questo concetto. Torniamo anche al concetto di preposto, che poi vi spiegherò meglio, ma è molto importante. Il ruolo dell'amministratore di sistema, o comunque di colui che sovraintende al sistema informatico, è sicuramente aumentato, è sicuramente diventato più importante alla luce di questo provvedimento. Se vi ricordate bene, nel 318 c'era il regolamento attuativo della 675 riguardante le modalità tecniche per le misure di sicurezza, esisteva l'amministratore di sistema. Nel disciplinare tecnico, che è l'allegato B del codice privacy, l'amministratore di sistema è improvvisamente scomparso. Io in tutti i miei posso dire piccoli saggi, pubblicazioni, articoli o convegni, ho sempre cercato di portare l'importanza dell'amministratore di sistema e di dire quanto questo soggetto invece deve essere preparato, deve essere assolutamente anche caratterialmente predisposto a questa attività, che è molto delicata. E il garante finalmente se ne è accorto, diciamo così, almeno lo fa notare. Allora, riguardo alla disciplina interna, in base al principio di correttezza, l'eventuale trattamento deve essere ispirato a un canone di trasparenza. Quindi il datore di lavoro deve indicare, in ogni caso, chiaramente, in modo particolareggiato, quali siano le modalità di utilizzo degli strumenti messi a disposizione, ritenute corrette, e se in che misura e con quali modalità vengono effettuati i controlli. Quindi tenendo conto della disciplina applicabile in tema di informazione, concertazione e consultazione delle organizzazioni sindacali. Quindi si riprende il discorso sui sindacati. Bisogna informare i lavoratori bene di quello che gli diciamo di fare, di come farlo e anche degli eventuali controlli che andremo a svolgere, ma sempre in accordo con i sindacati o in mancanza con l'autorizzazione dell'ispettorato. Riguardo alla policy, il garante ci dice che la policy deve essere redatta con formule che non siano generiche, ma che siano chiare, che siano pubblicizzate in modo adeguato, addirittura ci dice come, ci dice verso i singoli lavoratori, nella rete interna, mediante affissioni sui luoghi di lavoro, con modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 7 dello statuto. E poi, a parte appunto la pubblicizzazione, ci dice a seconda dei casi andrebbe ad esempio specificato, sottolineo ad esempio perché ci sta dando delle indicazioni, dei suggerimenti, ok? Quindi dice appunto che se determinati comportamenti non sono tollerati rispetto alla navigazione in internet, come il download di software o di file musicali, questo va detto, va scritto nel regolamento. In quale misura è consentito utilizzare, anche per ragioni personali, servizi di posta elettronica o di rete, anche solo da determinate postazioni di lavoro, per esempio istituire delle postazioni degli internet point all'interno dell'azienda, quando si ritenga che quel lavoratore necessiti principalmente appunto di utilizzare la posta elettronica per scopi professionali e aziendali, ma che sia anche tollerata una piccola attività personale. Allora si mettono a disposizione dei siti diversi, degli internet point, dei luoghi diversi. Questi sono tutti esempi, ovviamente il datore di lavoro agisce come meglio crede. Quali informazioni sono memorizzate temporaneamente? Ad esempio le componenti di file di log eventualmente registrati, e chi anche all'esterno vi può accedere legittimamente, perché sapete che moltissime aziende si fanno aiutare, no, da amministratori anche esterni. La policy aziendale, ancora si dice che deve contenere questo, cioè quali informazioni sono eventualmente conservate per un periodo più lungo in forma centralizzata o meno, anche per effetto delle copie di backup, se e in quali misura il datore di lavoro si riserva di effettuare controlli in conformità alla legge, anche saltuari o occasionali, indicando le ragioni specifiche e non generiche e le relative modalità. Quali conseguenze anche di tipo disciplinare il datore di lavoro si riserva di trarre qualora si renda conto che la posta elettronica o la rete internet sono state usate in maniera indebita. Le soluzioni prefigurate per garantire con la cooperazione del lavoratore la continuità dell'attività lavorativa in caso di assenza del lavoratore stesso. Ricordatevi che questo punto anche esisteva già, è il punto 10 dell'allegato B, cioè quando il lavoratore è assente. Con particolare riferimento all'attivazione di sistemi di risposta automatica ai messaggi di posta elettronica ricevute. Se sono utilizzati in modalità di uso personale di mezzo con pagamento o fatturazione a carico dell'interessato, quali misure sono adottate per particolari realtà lavorative nelle quali debba essere rispettato l'eventuale segreto professionale. Le prescrizioni interne sulla sicurezza dei dati e dei sistemi, quindi anche le misure elettroniche, quelle ai sensi dell'articolo 34, che vengono adottate, devono essere chiaramente illustrate ai lavoratori. Ancora l'informativa, quello che vi dicevo prima, il fatto di fare un disciplinare interno non esonera il datore di lavoro da fare anche l'informativa, quindi l'informativa dipendenti, quella che immagino conoscerete benissimo, cioè la classica informativa nella quale si dichiarano finalità e modalità del trattamento, devono essere aggiunte, ovviamente in quella che si rivolge ai lavoratori, anche quelle relative al disciplinare interno. Ovviamente prima si farà il disciplinare interno e poi si farà l'informativa che in modo sintetico quantomeno dia queste indicazioni. Direi che queste cose le ho già dette tutte. Ok, per quanto concerne i divieti, c'è un punto relativo alle apparecchiature preordinate al controllo a distanza, che casualmente è il punto 4 del provvedimento del garante, che fa riferimento all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, primo comma. Attenzione, quindi fa riferimento a quel divieto assoluto che abbiamo visto prima, quindi al primo comma. E lui dice questo: non può ritenersi consentito il trattamento effettuato mediante sistemi hardware e software preordinati al controllo a distanza, grazie ai quali sia possibile ricostruire, a volte anche minuziosamente, l'attività dei lavoratori. È il caso, ad esempio, della lettura della registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica, al di là di quanto tecnicamente necessario per svolgere servizi email. Quindi dice: non bisogna controllare l'attività dei lavoratori, ma esattamente come lo diceva l'articolo 4, non è che dice qualcosa di nuovo. Magari entra un pochino nel merito, no, di quelle che sono le modalità, la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica o la riproduzione e memorizzazione sistematica delle pagine web. Voi sapete, io immagino che qua ci saranno tantissimi informatici, almeno l'anno scorso ne ho avuto prova, quindi immagino che ci siano anche quest'anno, voi sapete molto meglio di me che ci sono dei software tipo WebSense che sono in grado di individuare chiaramente chi ha fatto cosa, in quale momento e quante volte lo fa. Quindi è proprio quello che il garante non vuole che ci sia un controllo sistematico. Ma non dice che non ci devono essere questi sistemi, vedremo meglio cosa intendo dire. Ancora, divieto dell'analisi occulta dei computer portatili affidati in uso. Chiaramente se l'analisi è occulta non si può fare per le ragioni che abbiamo visto prima, no? Deve esserci un disciplinare interno. Il controllo a distanza vietato dalla legge riguarda l'attività lavorativa in senso stretto, a parte eventuali appunto controlli sull'attività, sui comportamenti illeciti. Poi abbiamo un altro punto, sempre del provvedimento, che fa riferimento a, all'articolo 4, secondo comma, cioè quello che era il divieto relativo, no? Attenuato. Quindi dice sostanzialmente che ci sono programmi che consentono controlli indiretti. Il datore di lavoro, utilizzando sistemi informativi per esigenze produttive e organizzative, per esempio per rilevare anomalie o manutenzioni, quindi ragioni di sicurezza, o comunque quando gli stessi si rivelino necessari per la sicurezza sul lavoro, può avvalersi legittimamente, nel rispetto, lo ripete, dello Statuto dei lavoratori, di sistemi che consentano indirettamente controllo a distanza, il cosiddetto preterintenzionale, e determina un trattamento di dati personali riferiti o riferibili ai lavoratori, ciò anche in presenza di attività di controllo discontinue. Il trattamento di dati che ne consegue può risultare lecito, resta ferma la necessità degli obblighi di informazione e anche di accordi sindacali. Okay. Poi parte praticamente con il punto 5, il provvedimento, che fa sempre riferimento all'articolo 3 del codice, cioè al principio di necessità. In applicazione del principio di necessità, il datore di lavoro è chiamato a promuovere ogni opportuna misura organizzativa e tecnologica volta a prevenire il rischio di utilizzi impropri degli strumenti informatici. Quindi qui abbiamo proprio dei suggerimenti per prevenire il rischio degli utilizzi impropri. Quindi è opportuno che si valuti attentamente l'impatto sui diritti dei lavoratori, si individui preventivamente a quali lavoratori è accordato l'utilizzo della posta elettronica e l'accesso a internet. Questa è un po' una novità, perché fino a qualche tempo fa l'accesso si dava a tutti indiscriminatamente, adesso il garante ci fa riflettere, forse che quel signore non ne ha bisogno di accedere, poi è vero che magari si sollevano queste contestazioni di mobbing, problematiche diverse, quindi forse è anche pericoloso farlo improvvisamente, magari bisogna farlo in un modo un pochino controllato, come dire, perché potrebbe far pensare male. Però giustamente il garante dice, per evitare problemi non diamo gli accessi a chi non ne ha necessariamente bisogno, così almeno insomma cerchiamo di ridurre, no, le problematiche. Si determini quale ubicazione è riservata alle postazioni di lavoro per ridurre il rischio di un loro impiego abusivo. Il datore di lavoro ha inoltre l'onere di adottare tutte le misure tecnologiche volte a minimizzare l'utilizzo dei dati identificativi. Per quanto concerne la navigazione web, siamo sempre in quest'ambito, siamo sempre nell'ambito dell'articolo 3, quindi del codice, dell'articolo 113 del codice, dell'articolo 8 sulla navigazione web. Dice il datore di lavoro, per ridurre il rischio di usi impropri della navigazione internet, consistenti in attività non correlate alla prestazione lavorativa, quali la visione di siti non pertinenti o l'upload o il download di file, l'uso di servizi di rete con finalità ludico estranea all'attività, deve adottare opportune misure che possano prevenire controlli successivi sul lavoratore. Tali controlli, leciti o meno a seconda dei casi, possono determinare il trattamento di informazioni personali anche non pertinenti, come quelle religiose, filosofiche o di altro genere, quelle che abbiamo visto dell'articolo 8. Ok, quindi dice dobbiamo fare il possibile per prevenire delle indagini che non sono neanche volute sostanzialmente, quindi utilizzando appunto magari dei filtri. In particolare il datore di lavoro può adottare uno o più delle seguenti misure, ovviamente tenendo conto della propria realtà produttiva, come l'individuazione di siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa e quindi consentire solo una serie di siti oppure escluderne altri. Questo ovviamente dipende dall'attività, dipende dal datore di lavoro. Configurazione di sistemi o utilizzo di filtri che prevengano determinate operazioni, quali l'upload o l'accesso a determinati siti inseriti in una sorta di blacklist e il download di file o software aventi particolari caratteristiche. trattamenti di dati in forma anonima o tale da precludere l'immediata identificazione di utenti mediante loro opportune aggregazioni, ad esempio con riguardo ai file di log riferiti al traffico web su base collettiva o per gruppi sufficientemente ampi di lavoratori. Se conoscete un pochino WebSense, io faccio quell'esempio perché è uno strumento che conosco, ma ce ne sono altri, questo si può fare. E, ovviamente è una pseudo anonimizzazione, nel senso che si anonimizza finché è utile che sia anonimo, poi si può fare ovviamente la aiutatemi, non so il termine esatto, ma insomma il ritorno, quindi tornare al dato effettivo, al dato che ci serve. Quindi il garante ci dice: utilizziamo le cose anonime il più possibile, cerchiamo di essere meno intrusivi possibili nella vita del lavoratore. Eventuale conservazione nel tempo dei dati strettamente necessaria delle finalità precise che adesso vedremo. Per quanto riguarda la posta elettronica, anche qui dà delle indicazioni e ci dice: il contenuto dei messaggi di posta elettronica sono, come la corrispondenza, assistite da garanzie di segretezza tutelate anche costituzionalmente. Tuttavia può risultare dubbio se il lavoratore, come destinatario o mittente, utilizzi la posta per scopi professionali o personali. La mancata esplicitazione di una policy aziendale, chiamiamola policy o disciplinare interno, come vi ho detto, può determinare anche una legittima aspettativa del lavoratore o di terzi di confidenzialità. Cioè, se noi non abbiamo un disciplinare interno, magari riteniamo che la nostra posta non è vista per niente. Invece ce lo devono dire se lo fanno, questa è la sostanza. Il riferimento è sempre l'articolo 3 del codice. Per quanto riguarda gli accorgimenti preventivi relativi alla posta elettronica, il garante ci dice che è opportuno che si adottino degli accorgimenti anche per prevenire eventuali trattamenti in violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza. Si tratta di soluzioni che possono risultare utili per contemperare le esigenze di ordinato svolgimento dell'attività lavorativa con la prevenzione di inutili intrusioni nella sfera personale dei lavoratori, nonché violazioni della disciplina sulla segretezza della corrispondenza. E qui ci fa ancora degli esempi e ci dice: in questo quadro è opportuno che il datore di lavoro renda disponibili indirizzi di posta elettronica condivisi tra più lavoratori. Se io scrivo a info@ente.it, io so perfettamente che quella mail potrebbe essere letta da un gruppo di persone, perché info mi fa pensare a un ufficio informazioni, quindi sicuramente non andrò a scrivere un messaggio personale. E quindi suggerisce di utilizzare queste formule per gruppi, ovviamente quando si può, tutto deve essere contestualizzato nella propria realtà, eventualmente affiancandoli a quelli individuali come Mario Rossi, ente.it, eccetera. Ancora, il garante cosa suggerisce? Il datore di lavoro valuti la possibilità di attribuire al lavoratore un diverso indirizzo destinato a un uso privato del lavoratore, un indirizzo che magari sia solo suo, magari su una postazione diversa. Il datore di lavoro mette a disposizione di ciascun lavoratore apposite funzionalità di sistema di agevole utilizzo che consentano di inviare automaticamente, in caso di assenza, messaggi di risposta contenuti e coordinate ad un altro soggetto, no? Quindi un rinoltro del messaggio, ovviamente va organizzato prima, no? Quindi un fuorisede con un rinoltro a un soggetto diverso, e quello chiaramente è un professionale, perché non arriva la persona al destinatario che non c'è ammalato e si inoltra a un soggetto terzo. Ovviamente nel disclaimer della mail bisognerà dire anche questo. È opportuno prescrivere, perché ovviamente anche il destinatario lo deve sapere, è opportuno prescrivere ai lavoratori di avvalersi di modalità che in caso di eventuali assenze non programmate, qualora non possa attivare la procedura descritta, il titolare del trattamento, perdurando l'assenza oltre un determinato limite, potrebbe disporre lecitamente, sempre che sia necessario mediante personale appositamente incaricato, l'attivazione di un analogo accorgimento avvertendo gli interessati, avvertendo: guarda che ti mettiamo fuori sede, sostanzialmente con rinoltro. Questo comunque è sempre in ottemperanza del punto 10 del disciplinare tecnico che c'era anche prima. Qui chiaramente dà degli esempi, dà dei suggerimenti. Ancora, in previsione della possibilità che in caso di assenza improvvisa o prolungata e per improrogabili necessità legate all'attività lavorativa si debba conoscere il contenuto dei messaggi, l'interessato sia messo in grado di delegare un altro lavoratore, cosiddetto fiduciario, che verifichi il contenuto della posta elettronica e poi la inoltri, qualora professionale, al titolare. A cura del titolare del trattamento di tale attività dovrebbe essere redatto apposito verbale per iscritto e quindi avvisare il lavoratore. I messaggi di posta elettronica contengano un avvertimento ai destinatari nel quale sia dichiarata l'eventuale natura non personale del messaggio stesso, precisando se le risposte potranno essere conosciute nell'organizzazione di appartenenza del mittente. Quindi, come vedete, addirittura avvisare che le eventuali risposte potrebbero essere viste dall'organizzazione, perché non personali, ma professionali. I controlli, questo è un altro punto del provvedimento del garante, punto 6, relativo alla graduazione dei controlli. Si torna ai concetti di pertinenza e non eccedenza. Nell'effettuare i controlli sull'uso degli strumenti elettronici deve essere evitata un'interferenza ingiustificata sui diritti e sulle libertà fondamentali dei lavoratori, come pure di soggetti esterni che ricevano o inviano comunicazioni elettroniche di natura personale o privata. L'eventuale controllo è lecito solo se sono rispettati i principi di pertinenza e non eccedenza. Per esempio, nel caso in cui un evento dannoso, un pericolo, non sia stato impedito con preventivi accorgimenti tecnici, quelli che abbiamo visto prima, il datore di lavoro può adottare eventuali misure che consentano la verifica di comportamenti anomali. Deve essere preferito un controllo preliminare su dati aggregati riferiti magari all'intera struttura o all'area, struttura lavorativa o area. Nel senso che appunto è meglio fare un controllo generico prima di dire, per esempio, Tizio ha navigato tutto il giorno su siti turistici. Adesso sto dicendo una cosa, per non dire le solite cose, no? Cioè su un sito che insomma non era attinente all'attività lavorativa. Magari dire, insomma, in questi giorni si è notato che nell'area X c'è stata una grandissima visita di siti di tipo turistico. Cercate di ridurla. Ecco, questo deve essere il primo tipo di accorgimento del datore di lavoro, non subito andare da Tizio e dire sei licenziato. Ecco, succedeva anche questo. Quindi cercare di fare le cose in modo graduale, in questo senso. Il controllo anonimo può concludersi con un avviso generalizzato relativo a un rilevato utilizzo anomalo degli strumenti aziendali e con l'invito ad attenersi alle istruzioni impartite. L'avviso può essere circoscritto ai dipendenti afferenti all'area o al settore in cui è stata rilevata l'anomalia. Riguardo alla conservazione, anche qui abbiamo un capitoletto a parte che fa sempre riferimento ai principi di necessità e di pertinenza e non eccedenza. I sistemi software devono essere programmati e configurati in modo da cancellare periodicamente ed automaticamente i dati personali relativi agli accessi ad internet e al traffico telematico, la cui conservazione non sia necessaria. Un eventuale prolungamento dei tempi va valutato come eccezionale e può aver luogo solo in relazione a esigenze tecniche o di sicurezza del tutto particolari, all'indispensabilità del dato rispetto all'esercizio o alla difesa di un diritto in sede giudiziaria, ha l'obbligo di custodire o consegnare i dati per ottemperare a una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia postale, immagino che sia. Purtroppo non muovendosi come nel mio, non sono, qualcosa mi è sparito, ma vado a memoria. In questi casi il trattamento dei dati personali deve essere limitato alle sole informazioni indispensabili per perseguire finalità preventivamente determinate ed essere effettuato con logiche forme di organizzazione strettamente correlate agli obblighi, compiti e finalità già esplicitati. Per quanto riguarda i soggetti, ve l'ho detto, il garante fa molta attenzione, c'è tutto un punto 8 dedicato del provvedimento, dedicato ai preposti, preposti che possono essere responsabili o incaricati preposti all'amministrazione di sistema o comunque preposti aiutanti dell'amministratore di sistema. Quindi si può decidere di renderli responsabili, quindi di fare una nomina ex articolo 29, oppure semplici incaricati, ma incaricati a ciò preposti, quindi direttamente incaricati per tutte quelle che sono le attività che abbiamo visto. Questo significa che c'è un'attenzione molto molto alta verso coloro che si occupano di informatica all'interno delle aziende, perché devono stare molto attenti a tutte queste particolarità, alla delicatezza della questione e al fatto che deve essere assolutamente gestita in maniera corretta e assolutamente consapevole e professionale. Tant'è che il garante dice che gli amministratori di sistema devono condurre un'attività di formazione, ai sensi anche dell'allegato B, la regola 19.6 che proprio parla di formazione, una formazione che sia sui profili tecnico-gestionali di sicurezza delle reti, sui principi di protezione dei dati personali e sul segreto nelle comunicazioni. Quindi alzare il livello degli amministratori e delle persone che collaborano con gli amministratori. Ecco, quindi sicuramente agire, per fare una conclusione di questo provvedimento, sicuramente il garante ha ricordato i divieti che c'erano già prima imposti dalla legge, dallo statuto dei lavoratori, ha sicuramente dato delle indicazioni, delle linee guida, ha dato dei suggerimenti, soprattutto in via preventiva, e ha cercato di chiarire come fare i controlli, che sì, si possono fare nell'ambito dell'articolo 4,2, cioè solo qualora necessari ad altro, quindi alla sicurezza, patrimonio aziendale, organizzazione e quelli che vi ho detto sostanzialmente, informazione al lavoratore, informazione capillare e assolutamente precisa di quello che stiamo facendo e eventuali anche regole e sanzioni a cui il lavoratore andrà incontro. Io ho cercato di stare nei termini, ho terminato e sono a disposizione ovviamente per le domande. Grazie.